giustizia. Io nel libro con Saverio Alessio, che è l'altro autore, parlo di utopia della giustizia. Tutto sommato i calabresi sono così, almeno anche negli atti che si leggono degli assessori regionali, eccetera, si parla di esercito di scontenti. E forse questo esercito di scontenti è anche maggiore rispetto, perché poi bisogna considerare che la Calabria è una regione con un altissimo tasso di immigrazione, forse anche maggiore all'esercito degli scontenti settentrionali che chiedono il federalismo, eccetera, eccetera. Io per carità sono diventato anche federalista, perché secondo me l'unico modo per responsabilizzare il Mezzogiorno è quello di far gestire a ogni singola regione le proprie risorse. Però il punto è che c'è una popolazione che non ne può più, probabilmente una popolazione che non riesce a urlare nel senso migliore della parola il proprio bisogno di giustizia, perché è addormentata da tante misure assistenzialistiche che lo Stato continua ad adottare. C'è, mi pare, una volontà politica di tenere il Mezzogiorno sotto scacco o sotto giogo, è una volontà politica di fare in modo che il Mezzogiorno sia solo ed esclusivamente un bacino di voti.
Emiliano, tu che cosa racconti in questo testo? Prima di fartelo dire, ricordo il numero degli SMS, perché a questo piccolo dibattito, a questa piccola riflessione possono partecipare anche i nostri radioascoltatori, 335 12 43 317. Tu cosa racconti in questo libro che, ricordo, si chiama La società sparente, di Neftasi Editore?
Ah, in questo libro parto da un livello molto semplice, un livello locale, parto dal comune di San Giovanni in Fiore per allargarmi poi a tutta la regione. Allora, che cosa avviene in questo comune? Probabilmente il comune più assistito d'Italia, perché ha 18.577 abitanti, 6.000 dei quali sono disoccupati, 4.500 pensionati e 2.000 persone che in un modo o nell'altro stabilmente ricevono assistenza dallo Stato. Si tratta di forestali sostanzialmente non impiegati e quindi ricattati, perché c'è un sistema per cui la politica riesce a garantire questa forma di stipendio, che prima era per 6 mesi, adesso è per 12, e però alla fine questi forestali non vengono impiegati per esempio salvaguardare le foreste della Sila, eccetera, eccetera. Oltre a questi forestali ci sono poi coloro che hanno beneficiato di assegni mensili per corsi di formazione professionale che non sono mai incominciati, e altri che sono lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Dimostro come il bisogno di lavoro, comunque di avere un mensile fisso, porti i calabresi in ogni luogo della Calabria, perché per esempio San Giovanni in Fiore è una cosa incredibile, questo comune in provincia di Cosenza, noto per Gioacchino da Fiore, mistico e teologo del Medioevo, San Giovanni in Fiore ha 500 infermieri, beh, non è poco su 18.577 abitanti e 6.000 disoccupati. Mostro come le logiche di assistenza, le logiche clientelari di questo comune, di cui si parla poco, comune che sta andando in dissesto finanziario, siano poi le stesse di tutta la Calabria, e quindi mi spingo in avanti e faccio vedere come la politica di sinistra e di destra abbia pensato solo ai propri affari, mettendosi d'accordo con l'Andrangheta. Ricordo per esempio il caso del vicepresidente della Commissione regionale contro il fenomeno mafioso, Dionisio Gallo, che io ebbi modo di intervistare successivamente arrestato per, secondo l'accusa, rapporti con una cosca dell'Andrangheta. E vado avanti e parlo della situazione tragica dei consiglieri regionali indagati, basti guardare per esempio alla Commissione regionale contro il fenomeno mafioso, insomma, che ha avuto, come dire, un vero e proprio assedio da parte della magistratura. Non me la sento di credere che la magistratura voglia per forza colpire alcuni personaggi politici. Approfitto del fatto di essere su Radio Vaticana per dire, per esempio, l'ex governatore della Calabria Giuseppe Chiaravallotti, che è plurindagato e che oggi è vicepresidente dell'autorità garante della privacy. Quindi faccio tutto un elenco.
Cioè tu fai nomi e cognomi?
Sì, faccio nomi e cognomi.
Non fai congetture intorno alla mafia, all'andrangheta concettuale?
No, spesso aggiungo un'altra cosa che mi pare importante. Spesso e volentieri, come dire, oggi è diventato di moda andare a guardare il curriculum vitae di ogni politico regionale o nazionale che sia, ma in realtà bisognerebbe guardare i dirigenti, che sono la parte, diciamo, stabile delle amministrazioni pubbliche. Ci sono situazioni che io descrivo nel mio libro di incompatibilità all'interno dell'amministrazione regionale calabrese che sono ben note, conosciute negli ambienti politici, ma non c'è un politico che si sia sognato di risolvere la questione di queste incompatibilità. Voglio semplicemente dire, per esempio, Giuseppe Fragomeni, che è il dirigente generale della Regione Calabria, è nello stesso tempo il presidente delle Iniziative Ambientali Meridionali, che è la società per azioni che gestisce il depuratore di Gioia Tauro. Questo è un fatto, non è un'opinione.
E quindi tu, mettendo nero su bianco nomi, cognomi, tra file anche di intrecci, hai fatto scatenare qualcuno che ha chiesto il ritiro e ottenuto il sequestro di questo libro, e quindi scatta la prima censura, cosa che non è successa per Saviano.
No, voglio fare un chiarimento a proposito del sequestro. In realtà noi alle pagine 164 e 165 della prima edizione abbiamo semplicemente raccontato una vicenda del 1997. Tratta di un'operazione denominata Drugstore, antidroga, condotta dalla procura di Cosenza. E abbiamo raccontato delle cose che sapevano tutti, nel senso che per un certo periodo evidentemente ci furono delle accuse nei confronti di una persona, ma ovviamente in una regione dilaniata dai rapporti fra 'ndrangheta, politica e massoneria deviata, in una regione in cui l'amministrazione pubblica è quasi tutta corrotta, in una regione in cui c'è bisogno di sapere, c'è bisogno di verità, c'è bisogno di luce, è chiaro che le cose bisogna raccontarle. E abbiamo in sostanza raccontato di questo supposto coinvolgimento della persona che poi ci ha portato in tribunale, però nel raccontarlo abbiamo usato tutta la continenza possibile, garantendolo da accuse che invece noi non gli abbiamo rivolto.
Questo è accaduto, voglio ripetere, perché tu hai fatto nome e cognomi.
Sì, perché
non poteva accadere se in questo libro c'erano congetture sull'andrangheta e sulla mafia, no? Congetture teoriche.
Esatto. Però la cosa più sconcertante, e lo dico col massimo rispetto per la magistratura verso la quale ripongo ogni fiducia, è che noi siamo stati colpiti da un provvedimento che non è un provvedimento di sequestro vero e proprio, ma il giudice ha ordinato che i resistenti, nel nostro caso gli autori, acquistino le copie rimanenti del libro a San Giovanni in Fiore, perché il ricorrente ha il centro dei suoi affari a San Giovanni in Fiore. Questa è una cosa molto, come dire, molto strana, perché oggi con internet i libri si possono acquistare anche online, ma soprattutto se c'è stata una lesione o se noi abbiamo diffamato il buon nome del ricorrente, ovviamente allora o il giudice si assume la responsabilità di sequestrare in ogni dove il libro, oppure non può costringerci a una forma di autosequestro. Poi in realtà è successa una cosa molto strana, voglio dire, non l'ho ancora detto.
Ecco, diciamolo qui perché è l'occasione, no?
Allora, il giorno in cui, su questo vorrei che indagasse la magistratura su questo, ma il giorno dell'udienza di un procedimento, come dire, ex articolo 700 del codice di procedura penale, cioè un procedimento in cui bisognava decidere subito, ma non un procedimento di merito, a fronte di questa richiesta di sequestro, delle edicole di questo comune di San Giovanni in Fiore sono state raggiunte da alcune telefonate e alcuni giornalai sono stati invitati a ritirare.
Bonariamente invitati, eh?
diciamo bonariamente, per usare un eufemismo, sono stati invitati a ritirare il libro perché è stata loro data la notizia del sequestro. Ora, il giudice allora non aveva ancora deciso, infatti la decisione è arrivata diversi giorni dopo. Se non ricordo male, l'udienza c'è stata lo scorso 12 dicembre, proprio il 12 dicembre, immediatamente dopo l'udienza sono arrivate queste telefonate, mentre la decisione è stata ufficializzata il 19, noi ancora non abbiamo ricevuto notifica, ma c'è di più. Nella decisione del giudice il nostro libro viene indicato come la città sparente. E abbiamo potuto verificare, questo lo dico indipendentemente dalla decisione del giudice, mai accusando il giudice di alcunché, che alcuni giornali e altri organi di stampa, eccetera, hanno sempre indicato il nostro libro con il nome La città sparente, quasi come per voler ridurre la portata di denuncia del testo, e quasi come se ci fosse un fronte comune che parte dalla politica e interessa una parte della stampa e alcuni imprenditori contro il libro e contro gli autori. E dico questo con cognizione di causa perché io stesso personalmente ho verificato che, per esempio, in alcune librerie di Crotone si diceva che il libro era stato sequestrato ancora prima che
ci fosse stato il provvedimento effettivo.
No, ancora prima che fosse presentata la richiesta di sequestro. La richiesta di sequestro.
Addirittura ancora prima.
Sì, esatto. Quindi addirittura c'è un caso interessante di un libraio che il 2 di novembre, parlo del novembre 2007, ha ordinato 60 copie e il 3 novembre 2007, dopo che su un giornale calabrese che si chiama Il Quotidiano della Calabria è uscito un articolo nel quale io parlavo limpidamente, avendo conoscenza dei fatti, di pressioni e intimidazioni contro il libro e gli autori, ha deciso di ritirare l'ordine di 60 copie inviando un fax al distributore della casa editrice.
Questo la dice lunga sullo stato della Calabria, caro Emiliano. Va bene, senti, io ti ringrazio per essere stato qui a Stop, precedenza a Chi Pensa, ma dobbiamo dire, cari amici radioascoltatori, che vale la pena proprio di acquistare questo libro e leggerlo, perché ci sono fatti, ci sono nomi, è un contributo a capire la storia dell''Ndrangheta e della Calabria, va bene?
Io ringrazio vivamente voi di Radio Vaticana, voi di Stop, per avermi invitato e mi auguro, al di là insomma del mio caso personale, che ci sia la possibilità di dibattere e discutere tutte le volte che ci sono soggetti, scrittori, autori che intendono sensibilizzare la società e creare
certo.
Un gruppo.
Però non devono esistere scrittori di serie A e di serie B.